Luca Predio e anche su Facebook @LucaPredioBologna. Luca Predio, ascoltaci su www.lucapredio.it.
Luca Predio, Learning Radio Station.
Yan, primavera di fuochi e libertà. Quando la storia vola tra le speranze delle genti ed atterra sotto i cingoli dei carri armati. Perché le emozioni e i sentimenti dei giovani del 68 hanno un'unica aspirazione: essere liberi e felici.
Cinque puntate in cui parleremo della primavera di Praga dal punto di vista dei protagonisti, piccoli e grandi, di quella stagione.
Mentre altrove accadeva che gli eroi di Olimpia indossassero un guanto nero di sfida e dei sandali di protesta.
La Cecoslovacchia è stata invasa. Questo è il drammatico, gravissimo annuncio che è avvenuto in nottata e che ha colto il mondo di sorpresa. Le truppe del patto di Varsavia, cioè i reparti militari sovietici, bulgari, ungheresi, polacchi e tedesco orientali, assenti rumeni e jugoslavi, sono penetrati stanotte, un'ora prima di mezzanotte, attraverso le frontiere cecoslovacche, impadronendosi delle città principali e occupando praticamente l'intero territorio della Repubblica Cecoslovacca.
È il primo filmato che è stato possibile ricevere, un materiale abbastanza straordinario, sono le prime immagini girate stamane a Praga occupata. Si vedono i soldati nelle strade, i carri armati che presidiano gli angoli, le piazze, le strade di Praga. Qui sono i paracadutisti che sgombrano gli assembramenti. Questi sono i volti dei cittadini di Praga e di fronte i volti dei soldati che hanno invaso il loro paese in nottata.
I carri armati hanno stretto un cerchio intorno alla capitale. Altre colonne sovietiche, arrivate tra ieri ed oggi, si dispongono lungo i confini.
Vi presentiamo ora un documento sonoro. Questi sono i rumori dell'estate praghese 1968.
Di antichi fasti la piazza vestita, grigia guardava la nuova sua vita. Come ogni giorno la notte arrivava, frasi consuete sui muri di Praga. Ma poi la piazza fermò la sua vita e breve ebbe un grido la folla smarrita, quando la fiamma violenta ed atroce spezzò gridando ogni suono di voce. Son come falchi quei carri appostati, corron parole sui visi arrossati. Corre il dolore bruciando ogni strada e lancia grida ogni muro di Praga. Quando alla piazza fermò la sua vita, sudava sangue la folla ferita. Quando la fiamma col suo fumo nero lasciò la terra e si alzò verso il cielo, quando ciascuno ebbe tinta alla mano, quando quegli uomini lenti, coi pugni stretti e con l'odio fra i denti. Dimmi, chi sono quegli uomini stanchi di chinar la testa e di tirare avanti? Dimmi chi era che il corpo portava, la città intera che lo accompagnava, la città intera che muta lanciava una speranza nel cielo di Praga. Dimmi chi era che il corpo portava, la città intera che lo accompagnava, la città intera che muta lanciava una speranza nel cielo di Praga, una speranza nel cielo di Praga, una speranza nel cielo di Praga.
Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Luca Pradio, io sono Marta.
E io sono Clara.
E allora, per presentarci un attimo, voi dovreste già sapere chi siamo.
Esatto, siamo tornate e abbiamo fatto la prima puntata di queste 5 puntate sulla Primavera di Praga. E siamo tornate oggi.
E vi ricordiamo che noi siamo su Luca Pradio. Quindi se volete sentirci oppure scriverci tanti commentini oppure fare tante cose, basta che ci cerchiate su Facebook, siamo su Luca Pradio. Oppure c'è anche il sito, vero Clara?
Esatto, www.lucapradio.it direi. Sì.
E allora noi da questo studio vi stiamo trasmettendo perché vi recuperiamo un attimo nel caso vi siete appena connessi, vi siete persi le puntate, non vi ricordiate perché è un periodo un po' pieno per tutti. Quindi noi siamo due ragazze del Galvani che facciamo questa cosa,
questo progetto in collaborazione con l'Istituto Gramsci e ovviamente la Radio delle Aldini, anche se noi siamo del Galvani.
E l'obiettivo è appunto fare un attimo luce su questo periodo primavera di Praga, perché non molti sanno cos'è e poi viene ogni tanto dimenticata, perché al 68 di solito si parla del maggio di Parigi.
Esatto,
si parla
di quello che è successo in Francia, ma ovviamente c'è stata anche Praga.
Ed è stata super importante. Noi adesso vi spiegheremo un pochino meglio, perché vi siete già, diciamo, sorbiti la puntata sugli antefatti, che se vi siete persi andate a sentire perché è fondamentale.
Esatto, è importantissimo per capire tutto quanto.
E poi c'è stata anche la puntata di
sulle ideologie, dove le nostre compagne, perché non siamo le sole a fare questo progetto, ci
per
sono
fortuna,
altre,
direte esatto, voi.
Ci sono anche altre ragazze come noi del Galvani che fanno sempre queste puntate, e loro hanno fatto la seconda puntata sulle comunque ideologie che c'erano.
Socialismo versus capitalismo e un po' tutto. Quindi, se non vi siete ancora arrivati, cioè avete deciso di ascoltare, è perché, allora, io adesso veramente mi allenerò a parlare lenta, così
questo non è un grande problema, ormai è...
Andiamo con calma, perché è tutto un po' complicato adesso, con i nomi russi, i nomi, le parole,
ecco,
le date.
Scusate, ma in questa puntata noi ci proveremo, abbiamo cercato pure le pronunce con tipo
su Google, come delle deficienti fuori a subire questo nome, tipo che cambia leggerissimamente l'accento, oppure una C al posto di una C.
Vabbè, noi ci proviamo, non garantiamo, quindi se c'è qualcuno che sa come si pronunciano per davvero,
non ce lo dica, così
no, dai, scriveteci, così almeno lo sappiamo, li possiamo pronunciare bene, però ora o mai più, perché sennò
facciamo mai più così, no? Cuor non vede, occhio non duole. Adesso facciamo orecchio non sente, cuor non duole. Chi l'ha combinata? Comunque, allora, contesto storico. Noi siamo a Praga. In generale in Cecoslovacchia, che è nell'est Europa.
Esatto.
E siamo nell'anno... correvo l'anno 1968.
Sembra una storia... Vai, garantiamola così, dai.
Correvo l'anno 1968 quando a fare il presidente del Partito Socialista in Cecoslovacchia era appunto Dubček.
Alexander Dubček.
Che abbiamo visto essere un personaggio fondamentale per capire la Primavera di Praga, perché se non sapete chi è Dubček, cioè... diciamo che...
cioè, andate a informarvi.
E la cosa grande che stava succedendo proprio in questo periodo, perché noi ci siamo lasciati dicendo che Dubček sale al potere. Bene, una volta salito al potere lui prova ad attuare tutte le promesse che lui aveva cercato...
che voleva, insomma, portare avanti per... diciamo il comunismo, il socialismo nel mondo umano, e quindi
ci sono vari punti. Sono ad esempio, lui vuole ridurre la censura che strozzava qualunque forma di pensiero che si discordasse dal partito, poi voleva aumentare la libertà di stampa, di parola e di espressione, E poi voleva appunto dare nuovi diritti agli operai, in modo tale che si sentissero un pochino più parte del sistema in generale. E soprattutto la cosa super importante era le frontiere aperte, perché lui credeva appunto che non bisognasse cercare di chiudersi nel blocco sovietico, ma cercare di espandersi. Questo era il frutto, come abbiamo visto l'altra volta, di un sacco di movimenti che teorizzavano la libertà, la possibilità di movimento, di pensiero, esatto. Si rivoltavano contro le grandi istituzioni, soprattutto degli studenti, però che a Praga avevano preso potere in qualunque forma sociale.
Esatto,
diciamo.
Non era solo per gli studenti, come abbiamo, cioè quando negli altri paesi era comunque più un movimento degli studenti e universitario, in realtà Praga era comunque, cioè, un movimento di tutti, e di tutti i cittadini.
E per questo volevano appunto la rivolta, cioè la rivolta, non è che voleva la rivolta, voleva la riforma.
Sì, volendo delle riforme, dai.
Però praticamente il problema era che il blocco sovietico, principalmente la Russia, quindi che era lo stato che aveva maggiore potere in quel momento, non era d'accordissimo.
Esatto.
Perché aveva un po' paura che questo, cioè, la troppa libertà, cioè di pensiero, di parole, erano cose sconosciute per loro, e che avevano il terrore sfociassero nell'odiato capitalismo.
Esatto, non volevano che avvenisse ciò. E diciamo che avevano la Russia assieme comunque ad altri paesi, che sono la Bulgaria, la Germania dell'Est, l'Ungheria, la Cecoslovacchia appunto, e anche la Polonia e la Romania,
avevano
quindi fatto
il patto di Varsavia.
Il patto di Varsavia,
esatto. È stato un patto fatto nel 50, se non sapete bene il momento storico, siete delle capre, perché la seconda guerra mondiale è una base. Cosa succede dopo la seconda guerra mondiale, che noi non vi spiegheremo, altrimenti servirebbero, cioè, 500 puntate, noi abbiamo solo
altro
altre
che
tre.
Esatto.
E cosa succede dopo la seconda guerra mondiale? Ci sono due blocchi, quindi il blocco dell'est e il blocco dell'ovest, che diventano la NATO, dove c'erano la Francia, gli Stati Uniti e tutti quelli,
e tra tutti gli altri paesi, in poche parole.
Esatto, l'ovest. E poi il blocco dell'est, dato da tutti i paesi che la Croce ha detto che non,
esatto,
ripeteremo perché sono tanti, che hanno fatto appunto il patto di Varsavia, che era un patto, cioè nato come patto di opposizione, e che aveva l'obiettivo di avere un'unica armata militare per portare avanti il clima di terrore che la guerra fredda richiedeva. Perché altrimenti si sarebbe trovato un po' sbilanciato se la NATO avesse avuto un'unione molto forte,
esatto.
Il patto di Varsavia nessuno. E all'interno del patto di Varsavia si sviluppano, diciamo, due tendenze
esatto.
Del comunismo, cioè del socialismo, che sono...
La prima è la dottrina Brezhnev.
Ah, no, prima di raccontare questa raccontiamo un attimo
le
due diversi modi di affrontare il socialismo, perché... A questo proposito vi ho un passo da leggere.
Ok.
Che proverò a leggere dicendo i nomi giusti
di questo articolo.
Allora, diciamo che l'articolo è stato preso da il quotidiano, il giornale Epoca, uscito nel 1968, quindi è un articolo scritto da Raymond Cartier. E qua dice, spiega un attimo i due poli delle ideologie comuniste che si stanno creando. Quindi, ciò che è chiaro, ad ogni modo, è la divisione del comunismo nell'Europa orientale. La Jugoslavia, la Romania e la Cecoslovacchia da un lato, la Polonia, la Germania orientale, l'Ungheria e la Bulgaria dall'altro. In realtà i due gruppi si differenziano unicamente per il diverso grado di evoluzione. Sono gli uomini al potere, non le aspirazioni popolari, che li diversificano. Ulbricht è il polo, Dubček è l'altro polo. Anche fisicamente sono simboli. L'uno ha una barbetta cattiva, l'espressione scontrosa, l'occhio da tiranno. L'altro ha la risata giovanile, il portamento disinvolto, la stretta di mano un po' demagogica. Da una parte un passato feroce che bisogna far sopravvivere ad ogni costo. Dall'altro un avvenire pieno di promesse e anche di incognite. Gli europei, come ipnotizzati, guardano al Vietnam. Ma non è nel Vietnam che si delineano le grandi evoluzioni e i grandi pericoli. È molto più vicino. Quindi...
Tune, the music's played by the madman forever.
E abbiamo sentito la famosissima Forever Young degli Alphaville.
Che è una canzone, esatto, stupenda, che prima, cioè, ci chiedevano come facciamo a conoscerla. Beh, ovvio.
Chi non la conosce?
A parte che secondo me ti dà proprio una carica, cioè nel senso, io mentre la sento dico sì, è vero, voglio essere per sempre giovane, voglio essere così, rivoluzionare tutto.
È bellissima.
Quindi ci stava anche nel clima, cioè anche se in realtà ti sembra così carica, però poi dici...
Però
beh,
in realtà, cioè... È abbastanza critica, sì. Anche. È carica, ma allo stesso tempo comunque, cioè... Non lo so, a me dà anche tipo tranquillità, non lo so, è difficile da spiegare.
Comunque andatevi a leggere il testo in inglese oppure la traduzione in italiano, perché in realtà è molto, cioè, il significato non è tipo stai giovane e fai tante feste, ma il significato è molto più profondo, quindi non vorremmo così tanto banalizzarla. Esatto. Comunque, tornando a quello che dicevamo prima, il passaggio che avevo letto era appunto del tempo, perché era appunto, sì, un articolo uscito nell'epoca del 68. E secondo me era molto carina la caratterizzazione delle due posizioni, anche in base ai due...
La descrizione di Dubček e...
Ulbricht, boh, una roba così. Comunque era
la pronuncia
tedesco.
Mezza tedesca. Brava, facciala sentire.
Vabbè. Quindi appunto erano i due diversi approcci. E ovviamente, cioè non credo ci sia neanche da dirlo, il popolo era ovviamente tutta la parte di Dubček.
Certo.
Era, immaginate proprio un gigantesco pensiero che attraversa tutto il 68, indipendentemente dalla nazione, e poi ci sono appunto questa parte, la Germania, la Polonia, più conservatrici, che vogliono, sì, esatto, bloccare e soffocare il pensiero.
Esatto, e poi Dubček che era visto proprio, cioè era visto come una figura meravigliosa, era, come avevamo detto anche nella prima puntata, quando avevamo parlato di lui, cioè la gente era proprio... Non lo so, cioè incontrare Dubček era qualcosa di meraviglioso per loro, per i giovani, cioè era proprio, non so, non dico una speranza, cioè proprio un
Ma
sogno
io ci credo,
nel cassetto.
No, secondo me sicuramente era proprio una speranza, cioè, di essere finalmente ascoltati in un governo che comunque,
sì,
cioè,
esatto,
al socialismo si possono fare tante critiche, sicuramente quella soprattutto del periodo di non essere stato proprio aperto a nuove istanze, a nuove proposte,
esatto,
come vediamo. E infatti a proposito di questa apertura o chiusura, ci sono due dottrine, quello che volevo,
esatto,
dire
quello, quello che stavo dicendo prima, che ci sono due dottrine in questo periodo.
La prima è
dottrina Brezhnev,
perfetto,
cioè, giusto, che praticamente diceva che c'era ci sarebbe stato l'intervento,
esatto, che la Russia...
da parte della Russia nel caso in cui una di quei paesi che ho letto prima, che vabbè ve li ridico giusto così per spolverare la memoria, che sarebbero la Bulgaria, la Germania dell'Est, l'Ungheria, la Cecoslovacchia, la Polonia e la Romania, e comunque c'è, cioè, tutti i paesi che fanno parte, diciamo, dell'Est Europa, e nel caso in cui sbilanciasse l'equilibrio all'interno del patto, la Russia sarebbe, diciamo, intervenuta fare in modo di riequilibrare,
esatto, non è proprio, cioè è l'equilibrio, sì, ma soprattutto quello che riguarda più, diciamo, la nostra amatissima Cecoslovacchia è proprio le posizioni antisocialiste, cioè
sì, sì,
non è
equilibrio,
solo una questione di equilibrio, ma anche politico.
Equilibrio politico più che altro.
Se vi state chiedendo perché, diciamo, l'Albania, visto che abbiamo detto tutti i paesi dell'est, in realtà l'Albania non è nel patto di Varsavia, perché adesso facciamo un po' di storia trasversale, in Albania c'è stato Tito, il,
esatto,
famosissimo dittatore che ha regnato, che ha comandato, e non diamo le cariche che non si è preso, lasciamole lì, allora, che ha governato, diciamo, dal 53 all'80, quindi là l'Albania,
esatto,
è rimasta esclusa da tutto ciò.
Da questo patto.
L'altra dottrina invece è quella che ha il nome più carino in assoluto, che si chiama
è la dottrina Sinatra, che praticamente dice che ogni partito nei vari stati è invece libero di trovare la sua strada. Cioè è, diciamo, l'opposto di quello che diceva la dottrina Brezhnev. Quindi, cioè, ogni stato può, diciamo, fare quello che vuole senza che la Russia...
Allora, raga, mi hanno fatto notare un errore che, cioè, va assolutamente corretto, altrimenti potrei prendere a testate il muro per i prossimi 50 anni. Io ho detto Albania, però in realtà intendevo la Jugoslavia, cioè, nel senso, era questo il discorso. Fate lo stesso discorso che ho fatto dicendo mille volte Albania, però ovviamente la Jugoslavia. Quindi sì, la dottrina Sinatra. La cosa più carina della dottrina è che prendono il nome Sinatra perché Sinatra ha fatto appunto una canzone che si chiama My Way, E da questa canzone prendo l'idea che ognuno si possa un po', cioè, autoterminare.
Esatto.
Fanno i cavoli loro, il Partito Socialista si fa anche i cavoli suoi e stanno più tranquilli. E questa è stata presa nell'88, che è super triste, diciamo, perché nell'89 cade il muro di Berlino, no? Quindi loro ci provano anche a dire, dai, vi inseriamo la nuova dottrina, e invece
no.
Il muro crolla lo stesso. Comunque, addentrandoci proprio nella questione della Cecoslovacchia vera e propria, che cioè ormai trattiamo da un po' più, ma in ogni caso, concentrandoci proprio su quello che succede, ovviamente queste tensioni tra il governo di Mosca, quindi il governo russo,
sì,
e invece Dubček, si iniziano già a sentire
delle tensioni.
Esatto, già dal 9 all'11, cioè tra il 9 all'11 aprile vi è appunto questa straordinaria sessione del Comitato del Partito Socialista dell'Unione, e si discutono una serie di tematiche, e si pone particolare focus nella primavera di Praga, perché in realtà erano già tutti preoccupati, come abbiamo detto prima, che il focolare acceso, diciamo, da Praga si espandesse poi
al di fuori anche della Cecoslovacchia.
E quindi già lì inizia a discuterne, inizia a dire, ma cioè, come facciamo, che posizioni prendiamo, interveniamo oppure no, vabbè. E intanto il capo centrale dell'Armata Rossa, che era questa armata che era stata fondata circa nel 20, cioè 1920, perché si doveva opporre all'Armata Bianca,
sì,
degli zar. E questa armata...
brava storia, ci siamo.
Ce l'hai studiato. Comunque, questo capo dell'Armata Rossa aveva già delle posizioni abbastanza interventiste, perché lui ha detto... al congresso, appunto di fronte a tutto questo comitato,
che
voi,
loro erano
quando
pronti,
volete, noi ci siamo,
esatto,
per
che
intervenire.
Loro erano pronti per intervenire quando così bastava una parola e sarebbero intervenuti.
E quindi
intervenuti,
si sarebbero,
esatto,
intervenuti. Quindi già, diciamo, gli animi si stanno scaldando. Noi vi lasciamo con,
sì,
questa,
però,
suspense,
esatto,
perché vi vogliamo dire che è a brevissimo, quindi dopo la canzone ci sentiremo proprio il diretto confronto tra Dubček e Bredner. Quindi adesso ci ascoltiamo una canzone, che è Mosker di Hailee Steinfeld, e torniamo a breve.
Some girls feel best in the tiny dresses. Some girls, none of us sweatpants, looking like a princess. Some girls kiss new lips every single night. They're staying out late cause they just celebrating life. No, some days you feel so good in your own skin, but it's okay if you wanna change the body that you came in. Cause you look good. Keep their physique real private. Some girls wear jeans so tight cause they feel so right. And some girls every day search and keep the bed stirring and sleeping in late cause they just celebrate it right. Most girls I fight to make every day. Not two are the same. I wanna be like, I wanna be like most girls. Make it.
No two are the same. I wanna be like most girls.
Il nostro inviato speciale a Praga, Claudio Roy, ha delineato il clima cecoslovacco di questi giorni, decisivi per l'avvenire del paese. Egli si è incontrato con Ludwig Vakulik, l'estensore materiale del Manifesto delle 2000 parole, che, 7 giorni, è lieto di offrire in traduzione integrale ai lettori italiani. Le centinaia di firme già raccolte nel manifesto testimoniano quanto esso rappresenti del genuino sentire del popolo cecoslovacco, di come esso, pur attestandosi nella realtà concreta dell'odierna situazione, sappia anche disegnare una prospettiva di impegno al socialismo cecoslovacco, nel rispetto e nello stesso tempo nella trasformazione delle attuali strutture.
Bene ragazzi, non siamo impazziti, non temete, non abbiamo veramente un inviato a Praga purtroppo. E avete appena sentito l'estratto. Abbiamo preso un piccolissimo pezzettino di un articolo del 28 luglio 1968 dal numero di 7 giorni. Perché? Cosa vi siete persi che non vi abbiamo detto? Questo appunto nome impronunciabile che Cla hai detto benissimo, Vakulik.
Vakulik,
Vakulik. Di solito sono così, vabbè, comunque Vakulik.
Ormai siamo esperti degli accenti.
Lui appunto pubblica questo manifesto delle 2000 parole, che ha un successo strepitoso perché prende delle posizioni abbastanza forti e proprio di dissenso contro il Partito Socialista e invita a una svolta ancora più decisiva,
esatto,
di quella che Dubček stava già attuando. Però in realtà questo, cioè Dubček non lo appoggia mai,
esatto,
pubblicamente.
E quindi lui non firma questo manifesto.
Anzi, e viene addirittura condannato dall'idea del PCC, quindi cioè questo manifesto rimane un attimo un tentativo di avere una rivolta un po' più forte, un tentativo comunque,
esatto,
pacifico, che in realtà non sfocia in una rivolta effettiva in quel momento, però fa sicuramente aumentare la tensione.
Esatto, si fa aumentare la tensione.
E iniziano degli incontri non romantici.
degli
incontri d'odio. Io mi immagino questa situazione di politici di fazioni opposte, cioè proprio
immagino
che arrivano
tutti
tipo vestiti tutti bene,
esatto,
e
tutti
si parlano con tutte delle frecciatine.
Però Dubček aveva una faccia simpatica abbastanza.
Beh, Dubček tirerà fuori il suo sguardo cattivo, vestito elegante, lancia delle gran frecciatine al leader sovietico. Quindi... Diciamo che si incontra la prima volta con Brezhnev, che è quello della dottrina di prima, se
esatto,
non vi ricordate, siete degli innamorati.
Adesso.
E comunque si incontra a Bratislava il 3 agosto del 68 e già qua è un incontro dove Brezhnev dice a Dubček: ma tesoro, noi come facciamo a sapere che voi non volete uscire dal patto di Varsavia? Perché noi siamo in realtà un po' preoccupati.
Esatto, abbastanza, però diciamo che...
Immaginiamo proprio una litigata... Una litigata di coppia. Allora, io faccio Brezhnev, tu fai Dubček.
No,
io so che tu non mi sei fedele. So che non stai facendo con quel capitalista.
No, non ti preoccupare. Io ti sono fedele. Guarda, cioè, vai tranquillo, non ti tradirei mai e poi mai. Cioè, io sono proprio fedele a te. Non ti preoccupare.
E allora io, Brezhnev, decido in realtà di fidarmi. Gli dico,
esatto,
guarda, ti lascio,
esatto,
ti lascio
di
un
me,
po' di
dammi,
tempo.
Dammi ancora un'occasione, fidati ancora di me per una volta.
E in realtà Dubček era proprio sincero mentre dichiarava la sua fiducia.
Esatto,
perché Dubček non ha mai voluto uscire dal patto di Varsavia, non ha mai voluto criticare il Partito Socialista. Lui voleva solo modificarlo per renderlo
un po' più umano, come
cioè,
dire.
Vivibile,
come
dire,
esatto, che la situazione fosse, diciamo, migliore.
Ed è stata anche... parere personale, nel senso, quando ci sono degli spiriti così forti nelle popolazioni giovani, ma non solo, magari è anche più furbo lasciare che alcune cose corrano, cedere alcune libertà, che creare,
esatto,
un clima di malcontento totale. Il 13 agosto c'è un'altra telefonata, sempre più arrabbiato Brezhnev, che dice: io ti do un ultimatum, o devi bloccare assolutamente la propaganda antisocialista, proprio pubblicamente devi dichiarare il tuo dissenso, oppure io ricorrerò a mezzi estremi.
E a questo punto io non ho niente da dire, perché
lui,
cioè,
tutto spaventato,
a quanto pare non è andata bene, quindi
esatto,
praticamente
sì,
la fiducia in me è stata riposta male.
La tensione aumenta sempre di più. Dubček continua a dire: io non ho nessuna cosa antisocialista,
esatto,
io voglio modificarlo,
esatto,
dall'interno.
Vuole lui, cioè, alla fine non ha semplicemente cercato di alleggerire la tensione, però in realtà lui non è che non voleva distruggere, diciamo, tutto il socialismo e tutto quanto, quindi in realtà
anche
non
perché
è che
distruggere
ne abbia
il socialismo,
sì, vabbè, sì, un po' sì,
non voleva nemmeno però... mettere in minaccia il patto di Varsavia, renderlo
ah,
più
quello
debole,
no,
della
senza
NATO.
Dubbio, no.
Però questo non basta per niente. E la notte tra il 20 e il 21 soldati...
il 20 e il 21, sì.
Perché volevo dire, tra il 20 e il 21 agosto...
esatto.
Circa 40.000 soldati entrano nel confine.
Esatto. E confine che avevano circondato precedentemente con i carri armati.
E hanno anche fatto una mossa un po'... cioè, da una parte previdente e dall'altra un po' cattiva. Praticamente il governo, visto che abbiamo detto prima che il patto di Varsavia prevedeva un'unica parte militare, quindi tutto... le milizie erano governate centralmente.
Esatto.
E era stato mandato cioè una grande parte dell'esercito della Cecoslovacchia al governo, al confine
ovest, diciamo,
della Germania
dell'Ovest. Esatto.
E questo perché? Sia per, diciamo, impedire che i soldati rispondessero all'attacco, perché così l'attacco è stato con grandissimo stupore e senza grossi spargimenti di sangue.
Esatto.
E soprattutto per impedire che le nazioni
dell'Ovest entrassero in Cecoslovacchia e, diciamo, si opponessero a questa invasione,
scelta. Infatti, cosa che poi le nazioni dell'Ovest non hanno effettivamente fatto, perché avevano un po' paura di rovinare gli equilibri, cioè, fate conto, guerra fredda, ogni passo falso poteva significare, cioè, bomba atomica.
E quindi
loro hanno detto, guarda, Cecoslovacchia
era purtroppo poverina, è stata lasciata da sé.
Comunque, appunto, la notte tra il 20 e il 21 agosto, noi abbiamo anche trovato delle fotografie che fanno vedere proprio come
i carri armati entrarono in città e come siano proprio, cioè, tra la gente, cioè entrarono nello stupore generale di tutti quanti.
Si vedono ad esempio in queste foto i carri armati con i soldati sopra e la gente lì di fianco, che io ho letto che la gente provava anche a dialogare in russo con quelli dei carri armati perché non si spiegavano come mai li avessero invasi, perché dei russi che invadono russi, cioè non proprio russi, però dei russi che invadono comunque gente all'interno del patto di Varsavia,
cioè era inspiegabile come cosa.
Simile a quella dell'Ungheria, che se non vi ricordate cosa sia andate a sentirvi l'altra puntata perché ne abbiamo parlato, però è appunto veramente insolito e stupefacente, che sarebbe come se all'interno dell'Europa adesso uno stato europeo attaccasse l'altro, cioè noi rimarremmo tipo, ma scusa, siamo amici, abbiamo fatto un patto insieme,
abbiamo fatto un patto
siamo tutti fedeli. E oppure ci saranno anche altre immagini secondo me sono quelle che fanno più impressione, che sono tipo la città con le persone vestite, non lo so, da lavoro, comunque da vita normale, e intanto i carri armati che sono lì in piazza, o i carri armati che si muovono lì tra i monumenti e tra le varie cose. Una cosa molto divertente che avevo trovato era che quando i carri armati stavano passando, ovviamente non c'era Google Maps, non c'era niente, la gente cercava di cambiare i cartelli stradali in modo tale che i carri armati si perdessero e non trovassero...
andassero dall'altra parte, tornassero, uscissero dalla seconda.
Esatto, oppure magari non raggiungessero
subito Praga. Non arrivassero a Praga.
E quindi niente, adesso noi ci blocchiamo un attimo con la storia qui, perché noi non vogliamo andare avanti, perché come abbiamo detto ci saranno altre due puntate, perché da qua in poi inizia il processo che si viene chiamato normalizzazione, perché
esatto,
vogliono prendere tutto ciò che gli altri hanno detto, libertà, no censura, frontiere aperte, e distruggerlo e tornare alla condizione
alle
prima
condizioni,
di Duce.
Esatto,
quindi
c'erano prima. Però di questo ne parleranno le altre ragazze nelle prossime due puntate, quindi...
Quindi noi vi invitiamo, esatto, sempre a continuare a seguire Luca Radio, perché noi vi ricordiamo stiamo trasmettendo dallo studio A16 e potete sentirci su o Facebook, vabbè, sapete come si usa Facebook, cercate Luca Radio, facile, oppure scrivete www.lucapradio.it.
Esatto.
Leggiamo un altro articolo.
Se avete anche delle domande potete farcele e non esitate.
Leggiamo un altro articolo oppure vanno dopo la musica, magari così non vi annoiamo. Piccolo spoiler, è un articolo che riguarda l'Italia.
Esatto,
la posizione dell'Italia rispetto...
rispetto alle condizioni...
Sì, cioè eravamo d'accordo,
in Cecoslovacchia.
Quindi adesso stiamo un attimo zitti e poi vi facciamo sentire bene questo articolo. Questa è una canzone dei Queen, anche questa famosissima, vi preghiamo di acculturarvi nel caso non la conosciate, questa è We Will Rock You.
A big noise playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing,
we will rock you. waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place.
We will rock you.
Sing it.
We will rock you.
Everybody,
we will rock you. We will rock you.
All right.
Bene ragazzi, eccoci tornati.
Abbiamo appena ascoltato We Will Rock You.
Eravamo troppo presi dalla canzone per accorgerci che stava scemando e si sentivano sempre di più le nostre voci. Vabbè, comunque, come promesso, eccovi l'articolo. Questo è un articolo datato 29 agosto del 1968. Quindi vi ripetiamo che è stato dopo l'invasione dei carri armati, l'entrata dei carri armati a Praga, perché quella è avvenuta la notte tra il 20 e il 21 agosto del 68. Esatto. E questa è una comunicazione che il governo italiano ha fatto, Pietro Ingrado.
Vabbè, diciamo.
Vabbè,
che...
Comunque, la comunicazione dice: esprimiamo qui la nostra solidarietà ad essi, e ad essi che, cioè, intendo ovviamente le persone della Cecoslovacchia e quelli che stanno subendo l'invasione, e insieme l'augurio, la speranza, l'esigenza che rapidamente l'attuale pesante situazione possa essere totalmente superata e si giunga al ritiro delle truppe dei cinque paesi, e la Cecoslovacchia possa continuare il suo lavoro, il suo impegno per il socialismo, per il progresso e per la pace. E quindi niente, solo ho pensato che sarebbe stato molto 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 interessante vedere cosa ne pensavano gli italiani riguardo a quello che stava accadendo, esatto, in generale un po' al mondo occidentale, che, come abbiamo detto prima, non agisce mai direttamente.
Sì, ne rimane sempre fuori, però ovviamente, cioè, hanno comunque delle opinioni e dei pensieri su quello che sta succedendo.
E per fortuna li sopportavano, bravi italiani.
Esatto. E niente, quindi diciamo che in questa, tra la notte del, tra il 20 e il 21 agosto c'è appunto l'invasione di carri armati e c'è una grandissima emigrazione da parte delle persone della Cecoslovacchia. Infatti 70.000 persone, cioè, emigrano immediatamente nei primi giorni dopo l'invasione e
sì,
vanno...
perché poi il processo di normalizzazione durerà poi fino a gennaio del 69,
sì,
quindi da lì, cioè,
un sacco di altre persone poi emigreranno, però, cioè, solo dopo, diciamo, di lì a pochi giorni 70.000 persone se ne vanno dal paese.
Giusto, cioè, giustamente è un po' difficile da dire su qualcosa di storico, però pensate se il vostro paese, che avete creduto essere in pace, anzi pensavate che figata, ci stiamo un po' modernizzando, viene subito
invaso.
Poi
viene invaso e quindi comunque c'è un grandissimo segno di, diciamo, stop, cioè vengono limitate comunque tutti i loro sogni che avevano, le speranze soprattutto che avevano comunque di poter avere più libertà, vengono stroncati.
Uccisi così.
Esatto, Dubček,
e
anche
dire,
per questo, cioè, Dubček dice che l'invasione dei carri armati è la tragedia della sua vita. Cioè, lui la definisce proprio così, quella
perché
notte.
Lui era proprio uno che ha lavorato l'intera vita ad arrivare a un obiettivo e i carri armati gli hanno poi frantumato,
esatto,
distrutto, ucciso.
Esatto.
Quindi adesso voi sapete, e se non lo sapete, se non ve lo ricordiamo, ve lo ripetiamo, che noi non abbiamo lavorato da sola a produrre queste puntate. Abbiamo lavorato, come abbiamo detto, con l'Istituto Gramsci e le Aldini, che ci hanno offerto,
esatto,
la radio, tutta la
da cui stiamo facendo radio.
E
grazie all'Istituto Gramsci invece abbiamo, non noi personalmente, ma delle nostre amiche, insomma, compagne di scuola, hanno fatto delle interviste a cinque personaggi molto importanti che hanno avuto l'opportunità, diciamo, di
entrare in contatto
per la prima di Praga.
E quindi, visto che ci sono un sacco di le interviste sono cinque, che durano circa due ore, noi ovviamente non possiamo mandarvi 10 ore di interviste e abbiamo preso dei piccoli estratti. Vi abbiamo fatto sentire già un paio di nomi. Adesso arriviamo a Giovanni detto Gianni. Mi fa molto ridere dire tipo Giovanni detto Gianni, quindi lo ripeterò
Gianni,
sempre.
Gianni Sofri,
allora è una classe 1936. È un laureato in lettere alla scuola, all'Università Normale di Pisa. E lui è uno storico, ha scritto libri su Marx, Gandhi e in generale... Ah beh sì, non volevo dirla come nome. Vabbè, comunque appunto abbiamo detto che si occupa di storia, è un professore di storia contemporanea e nella sua intervista vi facciamo sentire adesso a brevissimo un pezzettino dove lui parla un attimo di quello che lui ricorda e ha pensato e pensa della situazione della Cecoslovacchia. Siamo pronti?
Difficile dire, cioè secondo me la storia della Cecoslovacchia del 68-69 è una storia storicamente ed eticamente vittoriosa nel lungo periodo, quindi da ricordare, deve avere un suo grande posto nei libri di storia, però è stata sconfitta lì per lì. E anche tutti quelli che, i pochi che l'hanno appoggiata da fuori, sono stati sconfitti. La cosa viene proprio detta esplicitamente da Mišnik, per esempio. Ecco.
E all'epoca, invece, dato che lei ci ha fatto questo affresco, no, in cui si capisce dal suo racconto che c'era un interesse, no, per il mondo, quindi lei ci ha parlato tantissimo della Cina, ci ha parlato tantissimo del Vietnam, ci ha parlato un po' degli Stati Uniti, un po' della Francia, però ha detto che non si ricorda bene se parlavate della Cecoslovacchia e come ne parlavate. Che cosa è mancato in quella direzione, secondo lei? Oppure se nel frattempo le sono venuti in mente dei particolari e un po' ne parlavate della Cecoslovacchia?
No, particolari no, sono quelli che mi mancano, però sono sicuro che noi ne parlavamo come di un elemento, per esempio, di crisi del blocco sovietico, no? Il blocco sovietico nel momento in cui decide di... perché a decidere fu Brezhnev e con i suoi, no? Però, per esempio, uno che lo appoggiò moltissimo e che chiese a lungo che l'Unione Sovietica mandasse l'esercito, cioè un intervento militare forte, fu Ulbricht, cioè il presidente, il segretario del Partito Comunista Tedesco Orientale, no? Quindi certamente fu un elemento di crisi che aprì la strada anche, cioè la crisi dell'impero sovietico comincia prima dell'89, della caduta del muro di Berlino, poi si disgrega tutto in poco tempo, ma prima le talpe lavoravano, insomma, no? Le talpe scavavano sotto già da tempo e tra queste talpe quella cecoslovacca fu importante molto. Quella ungherese.
Ok, abbiamo appena sentito l'intervista di Giovanni, detto Gianni
Sofri,
e appunto lui spiega, secondo me, la parte più interessante, diciamo, perché noi abbiamo detto che i carri armati arrivano tra il 20 e il 21 agosto, e allora voi penserete, bene, la primavera di Praga si è conclusa, tornano, c'è la normalizzazione, tornano normali, quindi cioè...
tornano normali.
A che è servito tutto ciò? E in realtà la primavera di Praga, come dice lui, è stata una delle fondamenta per la distruzione poi che ha portato alla caduta del muro di Berlino, alla caduta dell'intero blocco sovietico.
Ne avevamo anche parlato nella prima puntata, cioè avevamo parlato del maggio a Parigi e poi comunque avevamo detto che in realtà la primavera di Praga ha avuto conseguenze, diciamo, molto più lunghe e molto più importanti.
Quindi è per questo che vi ricordiamo abbiamo fatto appunto l'intera puntata, tutte le puntate, perché è stato molto incredibilmente tanto determinante rispetto alla storia globale.
Esatto.
Ed è strano che nessuno ne parli mai, cioè nel senso
sì,
di solito...
Sì, se uno dice il 68 di solito viene... Diciamo, non è la prima cosa che viene in mente e invece ha avuto un'importanza enorme.
Comunque adesso noi vi concludiamo la parte, diciamo, un po' storica, perché voi ormai sapete, visto che siete ascoltatori fedeli, che ne abbiamo un bonus cultura ogni puntata che vogliamo presentarvi.
Esatto. E questo bonus cultura oggi sarà le Olimpiadi.
Ok, esatto. Mi fa molto ridere perché io tipo parlo super veloce. Voi dovreste vedermi, forse mi vedete dallo, cioè dallo schermo.
Dallo specchio.
Io tipo gesticolo un botto mentre parlo e poi c'è la Clara così, con,
sono tipo, molto...
con le mani sul tavolo.
Sono molto io.
Io che sono il bonus cultura, è una cosa bellissima.
Vabbè, no.
Il bonus cultura sono le Olimpiadi. Yes, comunque beh.
Non sembro molto entusiasta, ma...
In realtà è proprio il suo ambito perché tra le due è, diciamo, lei quella che ama un po' più dello sport. Io lo sport siamo... come siamo... il socialismo e la libertà.
Non dire queste cose.
Vabbè, comunque, quindi vi parleremo delle Olimpiadi perché quello esatto. che vogliamo fare attraverso il bonus cultura è farvi capire che succede a parte la Primavera di Praga.
Esatto, cosa succede culturalmente nel resto del mondo anche.
Se siete un po' interessati anche a vedere gli altri, abbiamo parlato nella prima puntata di Woodstock
esatto.
e nella seconda dello sbarco, cioè sbarco della conquista dello spazio in generale che ha portato appunto alla conquista della Luna. Questa volta ci sono le Olimpiadi e visto che
e
si parla...
in particolare anche del razzismo, perché appunto le Olimpiadi del 68 e diciamo che c'è un episodio che immagino sappiate tutti di due sì. ragazzi neri che...
Diciamo che ci sono varie persone, non vi vogliamo fare spoiler, quindi vi lasciamo tutto un po' così fumogeno.
Esatto, vi facciamo sentire...
Sia due ragazzi di colore che combattono per il razzismo e sia appunto...
Sia una ragazza cecoslovacca.
Un nome difficilissimo da pronunciare che dopo ci sforzeremo di dire e che appunto si occupa invece della parte più cecoslovacca.
No, sì, sempre riguardante la Primavera di Praga.
Per questo
e ora vi lasciamo
sentire.
Con Io non sono razzista ma di Willy Peyote.
Mi piace guidare nei giorni di pioggia quando come ti incanto il tergicristallo fa tempo col pezzo. Sto ascoltando, mi piace guidare nei giorni di pioggia quando come d'incanto il tergicristallo lo tengo col pezzo. Sto ascoltando. Tu vuoi andare via? Sì. Vuoi andare in un posto qualsiasi? Milioni di chilometri miriadi di posti come questo dai fidati. C'è un proverbio cinese che dice prenditi bene, l'impiegato del mese sorride al capo in catene, l'immigrato alle prese con l'accoglienza,
che bel paese.
Stop alle nostre frontiere, forse sparare conviene, le piccole e le medie imprese, largo le tue larghe intese, bilancio le entrate e le spese, tutti con troppe pretese, tipo la fine del mese, tranquilli che non è una gara, vai impara se conti le attese, tipo quel cingalese, con le rose, sotto la neve, ti vedo a tuo agio, tipo spiro in borghese, c'è un lavoro di merda, il tuo capo è cinese, c'è un lavoro di merda, il tuo capo italiano, tanto ormai lo sappiamo è palese, tutto il mondo è paese. Parla di equità, ce ne fosse la metà, saremmo già da un pezzo in fuga in mare aperto. E parla di onestà, ce ne fosse la metà, sareste già da un pezzo prossimi all'arresto. E dice io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Chi dice io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Chi dice io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Chi dice io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Stanno i discorsi di qualcuno, Lampedusa è un villaggio turistico, i cinesi ci stanno colonizzando e ogni imam sta organizzando un attentato terroristico. Stanno i discorsi di qualcuno, gli immigrati vengono tutti in Italia, qui da noi non c'è più futuro, guardi i laureati emigrati in Australia. Beh, è troppo facile dire, questi ci rubano il lavoro, devono restare a casa loro, che poi se guardi nelle strade della mia città ci sono solo che papare compro oro. Ma pensa che se uno che non sa bene la lingua e non ha nessuna conoscenza riesce a fotterti il lavoro, con questa facilità ti servirà. Direbbe un esame di coscienza, parliamo di accoglienza, di integrazione, di immigrazione, la prima emergenza in televisione, che poi non è tutta sta novità. Pensa tuo nonno arrivato in Argentina col barcone, invece qui da noi non facciamo le moschee perché da loro non fanno le chiese. Italia e gli italiani, ho sentito dire al bar, se non sbaglio il bar era cinese. Chi dice che non sono un razzista ma è un razzista ma non lo sa. Chi dice che non sono un razzista ma è un razzista ma non lo sa. Chi dice che non sono un razzista ma è un razzista ma non lo sa. Dice che non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Parla di equità, ce ne fosse la metà, saremmo già da un pezzo in fuga in mare aperto. E parla di onestà, ce ne fosse la metà, sareste già da un pezzo prossimi all'arresto. E...
Bene ragazzi. grazie, eccoci tornati noi. Questa canzone l'abbiamo passata cantando i testi della canzone stessa e facendoci selfie col logo di Luca Pradio dietro di noi.
Esatto.
Quindi vi approfittiamo per ricordarvi di ascoltare Willy Peyote e di ascoltare soprattutto Luca Pradio. Radio.
Radio.
Comunque, radio. Abbiamo scelto questa canzone perché, nel caso non aveste notato il testo, cioè Willy Peyote che diciamo accusa quelli che dicono io non sono razzista, ma... E ma, quindi ci sembrava esatto. La canzone migliore per introdurre un po' le Olimpiadi del 68. Partiamo da un presupposto chiave, che tutti, cioè, sappiate cosa sono le Olimpiadi.
Vabbè, direi che fino a qua le basi.
Perché
proprio.
Le Olimpiadi non siamo disposti a spiegarvele, cioè,
esatto,
lo sapete, non cambia.
Andate a chiedere a qualcun altro, diciamo. Comunque, no, noi volevamo parlarvi delle Olimpiadi del 68 proprio. E perché in questo anno ovviamente, cioè, oltre a tutte queste cose che sono successe, è stato anche l'anno delle Olimpiadi e che si sono svolte a Città del Messico ad ottobre, inizio ottobre.
Quindi diciamo, per ricapitolarvi con la nostra piccola pezzettina di storia, la Cecoslovacchia
è un
già
po'
stata
dopo,
invasa.
Esatto, è leggermente dopo, un paio di mesi dopo.
Eravamo nel pieno della normalizzazione.
Allora, queste Olimpiadi diciamo che ci sono stati un po' di dibattiti sul fatto che venissero svolte in Messico, perché vabbè, come sappiate, Città del Messico si trova comunque piuttosto in alto come città.
Ecco, questa non era un'affermazione così ovvia.
No, vabbè,
spero
dai.
Sappiate, Messico,
vabbè,
spero Messico sappiate. È nuvole, però cioè,
no, vabbè, cioè
boh, io lo sapevo,
non lo so, forse
vabbè, comunque
tutti.
Il problema di altitudine poteva appunto dare fastidio ad alcuni atleti, credo.
Esatto, vabbè, sì, cioè, insomma, se uno non è abituato a trovarsi a grandi altitudini, cioè, insomma, può essere, insomma, strano all'inizio. E bisogna semplicemente abituarci, sì, non è che... Vabbè, comunque questa cosa ha dato, insomma, c'è stato un po' di dibattiti su questo e comunque alla fine si è deciso di farle in ogni caso a Città del Messico. E un altro avvenimento che ha dato un po', insomma, di cose da dire riguardo allo svolgimento delle Olimpiadi è stato il fatto che 10 giorni prima dell'inizio è praticamente già stata una protesta pacifica verso comunque il presidente che aveva speso un sacco di soldi per fare queste Olimpiadi.
Però io mi ricordo che queste, cioè diciamo che queste proteste pacifiche ci sono sempre quando il governo spende soldi, tipo mi ricordo che quando c'è stato l'Expo a Milano c'era stato anche lì dei grandi sfidi, stiamo spendendo troppi soldi per l'Expo, quindi cioè diciamo che è normale.
Sì, esatto, però diciamo che il governo reagisce in modo un po' brutto,
un po' meno normale che in Italia. Esatto. Non ha reagito così a Milano,
cioè, ma meno male, e praticamente spara sulla folla e non è mai stato detto quanti soldati sono, cioè quante persone sono morte, perché cioè è stato un po' comunque un massacro, però si crede che siano morte, non so, un paio di centinaia di persone.
È tantissimo, se pensate che tu dici vado a fare una protesta leggera e cioè muoiono 200 persone.
Esatto.
Perché ti sparano direttamente sopra. Passando un pochino più di fun facts, quindi
vabbè,
un pochino
praticamente
più
noi sappiamo che in queste Olimpiadi
c'è la Germania anzitutto che gareggia con due squadre diverse, che non era mai successa.
Esatto.
La prima volta, quindi abbiamo la Germania dell'Est
e la Germania dell'Ovest
che gareggiano l'una contro, cioè assurdo,
sì, contro l'altra, come dire ah sì, io Italia del Sud gareggio contro l'Italia del Nord, cioè
sì, ma vabbè, so. Per fortuna poi si è risolto. E poi c'è anche questa cosa super carina, che è la mia cosa preferita di tutte le Olimpiadi oltre a quelle che vi racconteremo dopo, cioè c'è stato il primo squalificato per doping, perché questo atleta svedese aveva un tasso alcolemico troppo alto per stare nei limiti previsti, quindi uno dice vado a fare
esatto.
Festa la
secondo
sera
me, secondo me lui si è solo tipo era felice la sera prima, ha bevuto un po' troppo e diciamo che così è capitato per caso, perché non credo che uno insomma per doping, cioè non è che ti vai a ubriacare se no.
Esatto. Vabbè. E poi succedono anche un paio di cose tecniche che allora, io ti lascio prendere la parola.
Mi lasci la parola.
Prima abbiamo provato un attimo a capirle insieme, però, tipo, viene utilizzato il tartan.
Okay? Il tartan per la prima volta, vabbè, praticamente il tartan è, diciamo, il materiale che viene usato per la pista, e adesso anche nelle piste che ci sono oggi viene usato per la prima volta, ed è un materiale che dà comunque molta più... cioè è molto più elastico e dà più spinta e si corre molto meglio. E forse per questo, forse anche perché per comunque appunto invece l'altitudine che si pensava causasse dei problemi, ma in realtà ha aiutato e sono stati fatti un sacco di record in queste Olimpiadi e come appunto l'atleta di cui andremo a parlare tra poco, Tommy Smith, che praticamente nei 200 scende per la prima volta, cioè non lui, cioè è il primo uomo a scendere per la prima volta sotto i 20 secondi nei 200. E
deve
200 metri sono lunghi,
secondo
cioè,
me avere, cioè avere un record olimpico di uomo più veloce.
Sì, no, cioè, è meraviglioso, cioè pensa, non lo so, e poi sembra, dici 20 secondi, vabbè, non è molto, però 200 metri sono lunghi, cioè è metà pista.
È tipo Google Maps quando ti dice 200 metri 4 minuti.
Ecco, lui li ha fatti in 20 secondi. E è stato battuto solamente 11 anni dopo, indovinate da chi? Da un italiano,
sì.
Pietro Mennea, esatto.
Ah.
Che dopo 11 anni lo batte e riesce finalmente, diciamo, a diventare lui l'uomo più veloce del mondo.
E poi un'altra cosa che è successa in queste Olimpiadi è stato che adesso si salta in un modo un po' strano. Non so se avete
salto
mai
in
visto.
Alto, stiamo parlando. Non
sì,
salto
ok. Perché si salta, tu prendi la rincorsa, no? E poi non
vai,
è
facci
che...
vedere, facci vedere qua in su.
Mi salto al tavolo con tutti i microfoni, saranno felicissimi. Allora, comunque, tu prendi la rincorsa, salti e non è che ti tuffi tipo, cioè, di testa. Io devo smettere
prima
di
sì.
gesticolare.
Ma allora, prima praticamente il salto era tipo ventrale, cioè arrivavi e saltavi, c'è cioè un'asticella in pratica nel salto in alto.
Tipo ti lanciavi devi... come si saltano i bimbi quando fai un salto.
Cioè
che
dovevi superarla
pozzanghera.
Tipo di ventre, cioè con la pancia, saltavi sopra. Invece per la prima volta c'è cioè, questo americano, credo sì, che praticamente diciamo...
salta
di schiena ed è il suo modo di saltare per cui viene un sacco criticato inizialmente, ma che in realtà... è un modo di saltare, una tecnica che ha rivoluzionato il salto in alto, perché ora tutti saltano così, cioè...
Ed è così bello da vedere,
sì.
Cioè è veramente stranissimo questa gente che salta e si tuffa indietro, tu pensi ma come fanno? Volano praticamente,
volano.
A me piace molto. Comunque, entrando un attimo a... colleghiamoci finalmente con la canzone Razzismo, tema razzismo, perché
esatto.
È successo che questi due americani, quindi... quello che, di cui vi abbiamo parlato prima, che ha vinto con i secondi, che ha fatto meno di 20 secondi, quindi Tommy Smith e John Carlos.
Esatto.
Erano due
americani
neri, che sono arrivati rispettivamente primo e terzo, e loro durante la premiazione fanno una cosa che lascia stupiti, cioè
tutti
diciamo
quanti.
Tutti. Se guardate su internet ci sono un sacco di foto, sia colori che in bianco e nero, e
allora,
cosa fanno?
Praticamente loro... E vabbè, hanno vinto, sono arrivati prima e terzo nella loro specialità. Quando arriva il momento della premiazione, loro salgono sul podio e ci sono un po' di cose. Allora, innanzitutto loro sono scalzi, perché praticamente questo rappresenta, diciamo, la povertà dei neri, comunque la povertà dei loro fratelli.
Sì, che venivano sfruttati, stavano lottando anche loro per i diritti e tutto quanto. E poi avevano anche un
guanto,
pugno, cioè un pugno alzato
esatto.
con un guanto nero.
Che è il simbolo del Black Panthers, del potere comunque nero, dei movimenti da parte dei neri.
E questo suscita ovviamente un sacco di scalpore, finiscono su tutti i giornali, gente che prende le posizioni più disparate, perché comunque portare una causa che era così viva come quella del razzismo in America, portare alle Olimpiadi alla premiazione.
Esatto, cioè
veramente...
è stato un... lo porti sotto gli occhi di tutti, perché anche oggi c'è cioè, chi è che non... cioè praticamente tutti guardano le Olimpiadi e anche allora comunque era una cosa mondiale proprio, cioè internazionale.
E poi c'è anche un altro che di solito nessuno si considera,
per
questo poverino. Esatto,
abbiamo scoperto un sacco di cose su di lui, che lui è praticamente, si chiamava Peter Norman, e è il ragazzo bianco che si trova sul secondo gradino del podio, che è un ragazzo australiano che, come si può, cioè non so se in questo momento abbiamo la foto, e praticamente lui ha, come gli altri due atleti, la spilla dei diritti umani appuntata addosso.
La storia in realtà è molto carina, perché
esatto.
Allora loro erano andati, i due ragazzi, quindi Tommy e John, erano andati, ormai siamo amici, Tommy e John sono andati da lui per fargli un po' di domande così senza, cogliendolo un po' alla sprovvista, per vedere lui che posizione avesse nei confronti dei diritti umani e dell'uguaglianza
tra
neri e bianchi. E lui aveva risposto che in realtà lui
supportava
l'uguaglianza, mm-hmm. cosa che era alquanto strana anche per un australiano, perché anche in Australia la situazione non era, diciamo, per la più rosea, per i diritti umani e l'uguaglianza. E
esatto.
loro quindi...
E loro sono rimasti molto spiazzati da questa risposta, al che lui inizialmente Peter non aveva una spilla per i diritti umani e ne chiede una loro, ma loro si rifiutano di dargliela, diciamo, e allora a quel punto un altro atleta che si trovava lì vicino dice, beh, perché no, se un australiano bianco vuole una spilla per lottare per la parità tra tutti quanti, perché non dargliela? Ed è per questo che lui ha appunto...
alla spilla anche, allora, anche questa è una gigantesca rilevanza mediatica, perché esatto. Dopo ciò lui viene in Australia accolto malissimo, perché ovviamente aveva pestato i piedi a un botto di gente, quindi è stato...
Comunque è un gesto molto grande anche questo, anche se noi ora non ce lo ricordiamo così, è stato un gesto pazzesco anche il suo. E quindi praticamente lui viene costretto a, cioè, a lasciare l'atletica.
Cerca di rovinare la vita, quindi deve lasciare l'atletica. Lui trova inizio un lavoro come insegnante di ginnastica, però... Cioè, fate comunque... conto che comunque uno che è arrivato alle Olimpiadi ci ha investito tutto nell'atletica, nella sua vita, e non potendo più fare atletica.
Cioè, praticamente è il tuo più grande sogno, lo realizzi, e però sei costretto a lasciarlo. Cioè, è un conto se tu lo realizzi, poi decidi per tua volontà che non vuoi continuare, vabbè. Però lui è costretto a lasciarla, quindi comunque fa fatica a trovare lavoro e tutto, e cade in depressione, e si dà all'alcolismo. Quindi,
e la cosa, la cosa bella da questo finale brutto della sua storia è che al suo funerale portano la bara i due ragazzi, quindi
Tommy Smith e John Carlos, praticamente sono proprio loro che portano la sua bara al funerale, cioè questo secondo me è un gesto meraviglioso. E adesso ascoltiamo...
parliamo in sincro. Adesso vi facciamo sentire una canzone, perché dopo torniamo con un'altra...
con un altro pezzo della...
Quindi
delle
lasciamo
Olimpiadi.
Un attimo spazio alla musica, altrimenti vi sparate a sentirci troppo parlare. Tornati ragazzi dopo questa canzone, famosissima anche questa.
Sì, è Back in the USSR dei Beatles. Allora, adesso praticamente torniamo alle Olimpiadi.
Esatto, il contesto è sempre questo, quindi Olimpiadi del 68.
Esatto, torniamo ad altri grandi gesti fatti da grandi atleti.
Ora viene la parte più difficile, quella di cui ne abbiamo più paura.
Ok, io sono pronta, mi sono esercitata.
Da un'ora che siamo qua con l'ansia di dover dire questo nome. Vai Clara,
allora,
la parola.
Allora, ricominciamo. Viera Czaslawska.
Ok, credo. Quindi Viera
Ciao, allora, si legge, cioè è vera, non so, crediamo che sia così perché abbiamo cercato.
Abbiamo cercato una pronuncia.
Esatto.
Da un sito affidabile che non fosse con un traduttore. Quindi dovrebbe essere giusta, però vi ricordiamo che voi potete in ogni modo scriverci su Facebook oppure sul sito per dirci che non sappiamo pronunciare i nomi. È vero, non lo sappiamo fare, lo ammettiamo. Sappiamo fare tante altre cose, però.
Ci dispiace.
Sappiamo un pochino raccontarvi delle storie, adesso ve ne raccontiamo una di questa perché è molto. E innanzitutto dovremmo avere anche una foto di lei perché era obiettivamente lei una bella donna.
Esatto, lei era una grandissima ginnasta. È una bellissima donna.
Se vi piace il genere, capelli biondi, fisico perfetto.
Insomma, e, praticamente, e, mentre prima vabbè, avevamo degli atleti comunque americani, ora ci spostiamo proprio con un'atleta cecoslovacca. E quindi, allora, lei praticamente, diciamo che prima delle Olimpiadi, lei firma il...
Innanzitutto lei era già una figura di spessore.
Sì, lei era, esatto, era una, essendo comunque una donna così bella e
così
tutto,
brava, così,
così
famosa,
brava, aveva già vinto delle alle Olimpiadi precedenti di Tokyo, aveva già vinto delle medaglie.
E quindi era stata paragonata alla moglie di Kennedy in quanto rilevanza femminile, quindi potete rendere conto di quanto
fosse
di quanto forte
tempo.
Fosse la sua figura. E lei firma il manifesto delle 2000 parole di cui abbiamo parlato prima.
Esatto.
Lei è una di quelle tantissime persone che lo firmano e questo fa già un po' arrabbiare il nostro amico qua sovietico.
Esatto.
E il praticamente che dice guarda cara, cioè abbassa,
non esageriamo.
E prendono provvedimenti molto seri contro di lei.
Esatto. E praticamente loro, cioè, non la vogliono far partire per andare alle Olimpiadi, appunto queste Olimpiadi qua in Messico, e la vogliono invece arrestare, comunque, cioè non la vogliono far partecipare ai giochi. Lei però cioè, si rifugia a casa di un suo amico, dove praticamente per, diciamo, non smettere di allenarsi, lei inizia tipo ad attaccarsi tipo agli alberi, a fare le trazioni agli alberi, a fare il corpo libero in mezzo al prato.
Comunque pensate alla determinazione di uno, cioè magari io non riesco nemmeno a dire voglio allenarmi un attimo a casa, voglio fare
no, cioè lei,
sport.
Lei,
e lei
no,
si
è...
manteneva i calli sulle mani per aver presa, per aver
per le tipo sbarre. No,
sì, le sbarre.
Si richiama sbarre.
Secondo
me no, le parallele. Tipo.
Ma lei faceva pure. Vabbè. Comunque, immaginate di aver tenere tutti i calli, tutti i muscoli, tutto perfetto, con tutta questa determinazione, senza aiuti dallo Stato.
Esatto.
Senza una fonte di guadagno immediata, senza supporto tecnico di nessun genere,
cioè comunque era da sola.
E ce l'ha fatta però, perché lei arriva talmente preparata, talmente famosa, talmente
sì,
tutto,
cioè,
che
praticamente
non possono
impedirle. Cioè sono un po' in qualche modo costrette a lasciarla andare, perché appunto c'è, cioè, l'importanza che ha la sua figura, che comunque in quel momento, cioè, è davvero qualcuno di famosissimo, sarebbe un gesto troppo grande non farla partecipare, cioè.
Quindi decidono di farla partecipare, lei ovviamente
arriva,
spacca.
Esatto, va a Città del Messico, vabbè, arriva tipo, era un po' preoccupata appunto per quella cosa dell'altitudine, perché è arrivata all'ultimo momento, e invece vince, e praticamente lei vince non so quanti ori, praticamente vince un oro in tutte le specialità, tranne in una dove arriva seconda, anche lì è un po' contestato, non si sa bene, nella trave credo che arrivi seconda, e invece nel corpo libero praticamente lei,
e qui iniziamo,
esatto,
a fare
questo,
un po'
questo
di...
è il suo grande gesto, praticamente lei arriva prima, fa un punteggio meraviglioso e arriva prima, però praticamente ai giudici sono fatte delle pressioni, non si sa bene da chi, da qualche personaggio del governo russo, e praticamente vengono alzati i punteggi di una ragazza russa, di un'atleta russa, che quindi arriva prima pari merito con lei. E quindi quando si trovano entrambe sul primo gradino del podio, lei praticamente abbassa lo sguardo durante l'inno russo e non guarda la bandiera. Quindi c'è, cioè, questo qua è proprio...
No, immaginate, cioè, la potenza di questo gesto, perché... Ci sono anche dei vari video su internet che se guardate, cioè il video in sé non è così estremo, perché tu vedi lei che abbassa il capo e non guarda, però se uno pensa al contesto, al momento, cioè quanto è forte dire io abbasso la testa, non mi interessa nemmeno del tuo inno, secondo me è un gesto...
Sì, certo, perché comunque...
Soprattutto, scusate, l'altra atleta russa, che già è arrivata prima pari merito solo perché l'hanno alzato i punteggi e non si sentiva un po' in colpa.
Probabilmente, non lo so, beh, sì. Cioè, non lo so, magari c'era una gran rivalità e quindi voleva arrivare prima a tutti i costi anche lei, non ho idea, però sì, io non mi sentirei, cioè, comunque io saprei che il mio punteggio non è, cioè io non sarei davvero arrivata prima.
Esatto, quindi... non è proprio una stessa soddisfazione. Invece la sua veste è stata immensa, perché non solo vince tutte le medaglie tranne una, non solo riesce a fare un gesto così grande di sfida contro l'Unione Sovietica, ma il suo gesto passa alla storia, tanto che noi adesso, il 13 marzo del 2019, stiamo parlando di lei.
Esatto.
E perché stiamo parlando di lei? Perché stiamo parlando della Primavera di Praga in generale, perché stiamo facendo, vi ricordiamo, questo progetto in collaborazione con il Gramsci e le Aldini, che ci hanno offerto rispettivamente conoscenze storiche e conoscenze radiofoniche e materiali, per parlarvi della Primavera di Praga, di cosa è successo e di che cosa vi vogliamo specialmente raccontare. Quindi, se voi avete altre cose da dirci, se voi avete altre curiosità, altri punti in cui magari non siamo stati per niente chiari, perché beh, diciamo che è abbastanza probabile con tutti i nomi,
come dire,
con tutte le varie confusioni.
Vabbè, se qualcosa non vi è chiaro, ovviamente scriveteci sempre o su Facebook o su www.lucapredio.it, e purtroppo dobbiamo iniziare a salutarci, perché questa puntata sta per finire. Volevamo solo
andare a fare merenda, noi non vogliamo interrompere il vostro rito sacro della merenda. Vi ricordiamo che se non vi siete ancora stancati di noi, cioè mercoledì prossimo sempre alle 15 un'altra puntata, dove avremo un altro bonus cultura, un altro argomento, altre mille tante cose, perché questo progetto non finisce qui.
Esatto, e questo progetto, cioè Jan Primavera di Fuochi e Libertà, è diciamo il prodotto finale del progetto Cronache del Passato, dal passato, la Primavera di Praga alla radio, che è il vincitore del concorso Io amo i beni culturali dell'edizione del 2018.
Perché cioè, ovviamente infatti... cioè, 68-2018 sono 50 anni di differenza, bisognava fare qualcosa.
Esatto, e ne arriviamo un po' tardi nel 2019, ma... che è stato promosso dalla Fondazione Gramsci Emilia Romagna e dall'Istituto Aldini Valeriani in collaborazione appunto con il liceo Galvani, che siamo noi.
Ok, grazie soprattutto al liceo Galvani per essere noi. Grazie veramente a tutti gli altri che ci hanno offerto cose che altrimenti noi saremmo,
esatto,
a parlare della Primavera di Praga, cioè in casa, sì, a bere del tè, e non avremo sicuramente questa cosa. Quindi vi ricordiamo brevemente i contatti, Facebook e il sito, che ormai sapete a memoria, e vi salutiamo con questa canzone degli Imagine Dragons che si chiama Whatever It Takes.
Too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Better that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. Hanging on to the visual, I wanna be invisible. Looking at my ears like I'm out of dumb. Everybody needs to be a part of them. Never be enough on the prodigal son. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, roll me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word up on your lip, lip. Hypothetical, working out of something that I'm proud of. Out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system of catastrophe. And yet a masterpiece, and yet I'm half deceased. And when I am deceased, at least I go down to the grave and die happily. Leave the body of my soul to be a part of me. I do it.
what it takes, whatever it takes.
Luca Radio, your music, your school.
Jan, primavera di fuochi e libertà.
Quando la storia vola tra le speranze delle genti ed atterra sotto i cingoli dei carri armati.
Perché le emozioni e i sentimenti dei giovani del 68 hanno un'unica aspirazione: essere liberi e felici.